Noi. Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati, nuova puntata di Centrale Sport. Siamo giunti alla 20ª giornata del campionato di Serie D. Ieri un importante successo per il Nardò, che ha potuto così avvicinarsi alla vetta, perché l'Altamura è incappato nel terzo pareggio consecutivo sul campo della Palmese. Si è un po' ripetuto quello che era accaduto al Nardò 7 giorni prima a Pagani. Al 92esimo la Paganese aveva raggiunto il Nardò, ieri addirittura al 95esimo l'Altamura si è fatta raggiungere dalla Palmese. È un campionato che si sta riaprendo, possiamo dire, in vetta, anche se poi, a parte il Martina, le altre non stanno riuscendo a sfruttare queste occasioni che offre l'Altamura. Parleremo, come al solito, di tutto questo con Fernando.
Buonasera a tutti.
Vi anticipo che avremo anche due collegamenti telefonici con il direttore sportivo del Nardò, Andrea Corallo, e poi un collegamento Amarcord. Faremo un salto, prenderemo la macchina del tempo e faremo un salto all'indietro, forse di 30 anni.
Non perché... siamo a Charles Darwin, però, con la macchina del tempo. No. Peccato,
perché come ci avevi?
E ci sono le showgirl.
Perché Fernando ce l'avevi anticipato,
sì,
lunedì,
sì,
scorso.
Sì, ne abbiamo parlato.
E quindi.
Sì, sì, ci sarà il nostro amico Antonello Sodo, che ci ha dato la disponibilità per una, diciamo, un collegamento telefonico dalla lontana Milano. Dove anticipo, dalla lontana Milano c'è un bel nucleo di neritini tifosissimi, oltre che ex calciatori, che hanno formato un gruppo che si chiama, tra l'altro, Fedelissimi del Nord, un gruppo WhatsApp che viene perentoriamente informato dalle vicende del Nardò. Ma come a Milano, i nostri neritini sparsi in Italia e nel mondo sono aficionados, no, della nostra maglia, per cui secondo me sono più tifosi di noi, perché loro uniscono questa nostalgia del territorio, no, al fatto di essere lontani, quindi c'è un legame ancora più forte secondo me da parte loro. Però Antonello ce lo ricorderà, insomma.
Va bene, quindi vi abbiamo preannunciato questi due collegamenti telefonici. Dicevamo di una giornata, di una partita, quella di ieri del Nardò, che non è stata spettacolare. Un po' si è ripetuto quello che si era visto contro l'Andria, un avversario che ha concesso poco, il Nardò che ha incontrato difficoltà nel produrre una manovra offensiva efficace. Poi a sbloccare il risultato è arrivato un calcio di rigore, quello trasformato da Danna, che per inciso è stato il quarto rigorista stagionale del Nardò, no?
Sì, sì.
Dopo D'Ambros, Guadalupi e adesso mi sfugge D'Ammacco, il terzo, quindi Danna è stato il quarto giocatore del Nardò ad andare a trasformare un calcio di rigore,
che però è stato, fra tutti, è stato quello più, come posso dire, più glaciale, o comunque forse rischioso, oppure tanto sicuro di poterlo battere, insomma. Perché poi può capitare che magari il portiere si butta dall'altra parte e lo para comodo, no? Però probabilmente nel battitore c'è quel talento, perché poi lui ha fatto un saltino e forse in quel momento riescono a capire da dove si butta il portiere, e quindi indirizzarlo dall'altra parte. Però se così è, sono veramente bravi a fare questa cosa, ecco.
Una volta questa operazione riusciva a Giorginio, no? Poi da un certo punto in poi non riuscì più a sfruttare questo saltello per intuire quelle che erano,
sì,
le...
Sì, sì, ci siamo passati, abbiamo passato delle estati senza passione per questi saltelli non riusciti.
Infatti, per i saltelli a vuoto. Insomma, è un campionato, dicevamo, che conferma tutte le sue difficoltà, no? Perché anche una squadra di bassa classifica come il Gravina è riuscito a creare problemi al Nardò, come d'altra parte qualche domenica fa il Bitonto era andato ad imporre il pareggio a Martina, come ieri la Palmese ha imposto il pareggio all'Altamura. Insomma, quando Mister Ragno dice attenzione, qui le gare sono tutte complicate, qualcuno pensa che faccia così, insomma,
per... Sì, qualcuno pensa che lo faccia per crearsi uno scudo protettivo, no? Uno schermo contro le critiche. Ah, io ve l'avevo detto, ma poi alla fine dei conti ti accorgi che ha ragione. Cioè, noi guardiamo la classifica, sì, il Gravina in zona playout, allora è facile, chi l'ha detto? Guardi i numeri, ha una difesa, diciamo, no, molto perforabile, ma chi l'ha detto? Cioè, ogni partita ha una storia a sé. Io non ho visto una squadra, come posso dire, scapestrata tra virgolette, no? Ho visto una squadra quadrata, ben messa in campo, con le due punte, diciamo, di spessore, che però sono state bloccate egregiamente dalla nostra difesa, al punto che Viola, qualcuno ha scritto, non ha sporcato neanche i pantaloncini, perché di fatto non si è mai buttato Viola, no? Quindi era una squadra che non ha concesso tantissimo, ma sono le partite che ormai saranno così, secondo me, fino alla fine. Sarà raro vedere le partite scoppiettanti e spettacolari, cioè i risultati roboanti, secondo me, non ne vedremo. Cioè, c'è stato quel 3-1 del Casarano, o quel 2-2 fra Palmese e Altamura, no? Con 4 gol realizzati, ma poi
però sempre partite, diciamo, sul filo dell'equilibrio,
sì,
no?
Sul filo dell'equilibrio, cioè non c'è quella differenza, per dire, abissale, no? Fra la seconda in classifica e il Gravina, di fatto, cioè, non si è vista, anche se poi il Nardò ha fatto molto di più del Gravina, no? Cioè, è vero che noi non siamo stati la squadra scoppiettante, brillantissima, che ha fatto divertire, però qualche occasione l'abbiamo pure creata, no? Poi è vero, un salvataggio sulla linea, un rigore sacrosanto al primo...
Magari fosse stato concesso quel rigore, sarebbe stata un'altra tutt'altra partita.
Sì, no? Perché poi il Gravina si è scoperto, no? Abbiamo visto che poi questo tipo di squadre sono così fastidiose, al punto che il portiere è stato, diciamo, l'attore principale di una politica perditempo, che a sua volta innervosisce, no? Cioè, che poi l'arbitro ci ha messo una vita a capire che era fastidioso questo atteggiamento per ammonirlo, però fa parte di una tecnica, dei dettami proprio che partono dalla panchina all'allenatore, per dire fate di tutto per perdere tempo, per mettere come posso dire, crisi e ansia alla squadra avversaria, per non farla esprimere bene. Cioè, come si innervosisce il pubblico a vedere questi atteggiamenti, secondo me lo fanno anche i calciatori. I calciatori non è che sono poi dei robot, no? che gli riesce tutto. Quindi, cioè, c'è stato quel rigore, cioè, qualcuno mi spieghi come si fa a non vedere. Cioè, io ho, cioè, visto e rivisto, ho osservato l'arbitro, ho osservato se avesse... l'unico dubbio che mi è venuto è che diciamo, la stazza di Addae possa aver coperto la mano, cioè che la figura del calciatore che colpisce con la mano sia stata completamente nascosta dalla corporatura di Addae, al punto da non vedere la mano, ma si vedeva benissimo. Cioè, è la cosa che, cioè, se la prospettiva dell'arbitro era magari possibilmente non idonea, anche se non c'era nessuno che gli ostruiva la visuale, mi spiego come lo faccia il guardalinea a non vedere, no? Cioè, un guardalinea che tra l'altro è stato molto puntiglioso, anche lui spocchioso, non aggiungo altro, se si è accorto di tutto, dovevi accorgerti anche di quella situazione. Quindi, a parte che si chiamano collaboratori di linea, che però questa collaborazione non è che la veda tanto,
che peraltro è poi lo stesso collaboratore che ha richiamato l'arbitro alla fine e lo ha indotto ad espellere Mister Ragno, no?
Ma è giusto, cioè, allora io non posso dire, no, faccio parte del Nardò, tutti quanti facciamo parte del Nardò, qualunque cosa che ci viene fatta è sbagliata. No, in quel caso lo dico chiaramente, ha sbagliato Mister Ragno. Cioè, Mister Ragno è entrato 3-4 metri nel campo per dare delle indicazioni sul calcio d'angolo finale sbagliato, perché Gennari non ha toccato il pallone quando Da Silva ha calciato e il pallone è andato direttamente fuori, però gli hanno dato il calcio d'angolo, anche lì altro errore. Chiaramente, voglio dire, la situazione finale può accadere di tutto. L'esperienza di Palmi, il mister magari non ha avuto quella brillantezza di dare le indicazioni all'interno della propria area tecnica, no? Lui è entrato proprio nel campo e allora, cioè, voglio dire, in quel caso non puoi dire non ha sbagliato, cioè l'errore l'ha fatto, no? Va ammonito, in quel caso va ammonito, chiaramente. Aveva già preso la prima. Non, sulla prima no, potrei avere delle, come posso dire, delle, dei dubbi,
rivedere,
no?
Al VAR.
Potrei avere dei dubbi, perché insomma si dà e non si dà, e a quel punto era giusta l'espulsione, no? Cioè non di, l'operato di un arbitro va visto nel complesso del 98-99 minuti, quello che è stato, che è la gara, ieri 98 perché 3 più 5, però questi ragazzi, perché poi sono già stati di ragazzi un po' cresciuti, no? Se parliamo di 24-25 anni che si formano, non hanno ancora quella padronanza di avere una condotta di gara omogenea, cioè di non fare indispettire il pubblico, perché alla fine il pubblico, se si indispettisce, non è che il pubblico è non le capisce le situazioni, no? Il pubblico, magari un pubblico competente, maturo, che guarda con occhio critico la partita, sa anche dire se l'arbitro si è comportato bene o male e capire la debolezza umana, chiamiamola così, di quando uno può sbagliare. Ma ecco, questo componente manca agli arbitri, cioè di non avere una visione d'insieme della partita, di come sta andando, di un guardalinee che per forza deve darti la possibilità di farti arrabbiare, cioè gli manca questa intelligenza, ecco, questo grado di maturità, secondo me, le terne arbitrali che vogliono arrivare in alto. Vabbè, detto questo, parliamo di un elemento eclatante non giudicato, per quale quel rigore. Poi qualcuno ha detto che il secondo fallo è stato generoso, no? La seconda assegnazione. La seconda assegnazione, vista dal filmato, non si vede la gamba del difensore che ostruisce Ceccarini, perché è coperta da altre figure del campo, no? Per cui qualcuno è generoso, no. Sulla base di cosa?
Non si
può giudicare. L'arbitro però era lì, sarà stato mosso da come posso dire, un'esigenza di compensare il primo penalty non dato, sarà perché abbia visto bene o meglio di noi, però è stato comunque assegnato.
Possiamo solo dire che comunque era ben piazzato in quella circostanza.
Lui è stato sempre ben piazzato, solamente che nel primo calcio di rigore non dato è veramente inconcepibile come non abbia potuto vedere né lui né il guardalinee. Sì. Alla fine dei conti parliamo di una partita che posso dire non è stata brillantissima, perché noi partite brillanti e di quelle che divertono il pubblico, scoppiettanti, di occasioni a pioggia, secondo me non ne vedremo molte, perché ormai si bada al sodo, ognuno vuole raggiungere i suoi obiettivi, cerca di essere pratico nel farlo piuttosto che sfrontato. La sfrontatezza ti porta magari a scoprirti, a subire l'azione, invece l'organizzazione di gioco, no? O come la preparazione alla partita non ti dà questa sicurezza di assistere a una partita divertente, questo no.
Sì, nel frattempo, come vi avevo annunciato, abbiamo approntato il collegamento telefonico con il direttore sportivo del Nardò, Andrea Corallo, che salutiamo. Buonasera, direttore.
Ciao, buonasera, grazie, saluti a tutti, grazie a voi.
Ciao Andrea.
Ciao Fernando.
Come hai ascoltato, stavamo un po' analizzando, commentando la gara di ieri con il Gravina. Ricordavo che anche l'anno scorso più o meno era stata una gara così tirata, no? Con questa squadra che riusciva a difendersi abbastanza bene. In quella circostanza ci fu un rigore sbagliato da Jonai e poi soltanto all'85esimo il gol partita messo a segno sempre da Jonai. Ieri dicevamo la partita poteva cambiare subito con quel calcio di rigore non assegnato, però in generale il Nardò di queste ultime giornate è un Nardò non spettacolare ma abbastanza efficace, concreto, capace poi di sfruttare l'occasione quando si presenta. C'è stata quasi un'evoluzione rispetto, diciamo, alla prima parte del campionato, quando magari si riusciva invece a trovare il gol subito e poi lo si difendeva nel corso della partita. Cosa ne pensi?
Sì, ho ascoltato attentamente quello che stavate dicendo e grosso modo mi trovo d'accordo con quelle, insomma, che sono le considerazioni fatte. Quando abbiamo parlato nelle precedenti volte, o anche quando si parla spesso nelle interviste, si dice che il girone di ritorno del girone H praticamente è un altro campionato, e non è un modo di dire, ma è la verità. Il girone di ritorno comincia un altro campionato, perché le squadre che devono ottenere l'obiettivo vengono a lottare con i denti pur di portare via un risultato positivo, e da Nardò non vuole uscire nessuno sconfitto. Io sono d'accordo, la partita di ieri io credo che sia stata una partita invece molto bella, molto tattica, perché non è semplice scardinare poi una difesa che si sono difesi ad un certo punto in sei loro, quindi non era assolutamente facile trovare spazi. Primo tempo abbiamo rischiato zero, così come anche il secondo tempo potevamo sbloccarla, perché credo che, insomma, senza voler andare nello specifico del lavoro degli arbitri, che a me non piace mai commentare né in positivo né in negativo, credo che il rigore sul fallo laterale, sul tocco di mano, sia stato proprio clamoroso, però l'arbitro non l'ha visto e ci può stare. Poi abbiamo avuto tre occasioni limpide, quella di Ferreira, quella di Danna, il tiro di De Giorgi, il colpo di testa, insomma abbiamo spinto e non abbiamo concesso niente ad un buon Gravina, perché il Gravina comunque davanti, tra Santoro e Da Silva, il brasiliano, ha comunque un attacco di tutto rispetto. Nelle ultime partite avevano fatto tanti gol, quindi non era una squadra da sottovalutare. Siamo stati bravi a contenerli, a non farli assolutamente giocare, e nel momento giusto abbiamo trovato il gol, che poi poteva essere il 2-0, 3-0, potevamo diciamo rimpinguare un po' il bottino, non ci siamo riusciti, un po' per imprecisione, un po' per fortuna, il salvataggio sulla linea, il gol che abbiamo sbagliato. Ma io credo che le ultime 14 partite saranno tutte su questa falsariga, dove troveremo chi deve salvarsi, che non ci concederà spazi, chi deve cercare di vincere, che ci aspetterà per poi ripartire. Quindi mi aspetto queste partite e va bene, perché comunque la squadra ha dimostrato di avere la maturità giusta, di avere la cattiveria giusta e di essere soprattutto concentrata sul momento. Partite facili non esistono, lo continuiamo a dire dal primo giorno, e la partita di ieri ne è la riprova. Se qualcuno pensa che ci sia prima e ultima in classifica, seconda e penultima in classifica in questo girone, fa un errore tremendo, perché squadre materasso non esistono. La Palmese, che pareggia con l'Altamura all'ultimo minuto e comunque per 90 minuti mette sotto la capolista, ne è un'ulteriore riprova.
Diciamo rivaluta anche quella vittoria che fu anche quella un po' sofferta da parte del Nardò prima della sosta natalizia, insomma. Ma abbiamo prima ricordato il pareggio del Bitonto a Martina, insomma sono risultati questi che vanno ripetendosi sistematicamente, di squadre di bassa classifica riescono ad imporsi o quantomeno a mettere in difficoltà le squadre di alta classifica.
Assolutamente sì. Domenica scorsa la Palmese aveva impattato sul campo dell'Andria, ieri l'Andria ha dato 3 gol al Casarano, quindi ripeto, se qualcuno pensa che ci siano partite facili nel girone H ha sbagliato campionato, credo, perché sarà veramente una battaglia fino all'ultimo punto, e quindi guai a perdere la concentrazione. Per questo la squadra mi lascia fiducioso, per questo motivo.
No, soprattutto perché poi le squadre di bassa classifica, no? Il Bitonto ha cominciato a fare punti, il Gallipoli ha vinto le due gare interne. La Palmese certo. Si dimostra una squadra di tutto rispetto, cioè a questo punto c'è un livellamento che secondo me non è rispecchiato dalla classifica.
Ma no, ma poi Fernando, scusami se ti interrompo, no, ieri sera, poi nella domenica sera, quando specialmente quando vinciamo, che sono un po' più sereno, mi piace andare a vedere tutti i tabellini, tutte le situazioni, gli highlights. Ieri per fare un esempio, il Bitonto aveva 8 giocatori diversi da quelli che aveva schierato prima del mercato di riparazione. Quindi stiamo parlando di squadre completamente trasformate anche dal mercato di dicembre, dal mercato di gennaio. Il Bitonto si è rinforzato, noi gli abbiamo dato, per dire, Stragapede, Ciannamea, ha preso Prinari, insomma sono tutte squadre che si sono rinforzate. La stessa Palmese ha cambiato allenatore, ha preso 3 giocatori, già quando siamo andati noi aveva cambiato la coppia centrale di difensori, prendendo Dossi e Manzo, che non sono di certo gli ultimi arrivati nel girone H. Tutte le squadre si sono rinforzate perché tutte vogliono cercare di raggiungere l'obiettivo in tutti i modi possibili ed immaginabili, e quindi tutte le squadre si sono rinforzate. Lo stesso Santa Maria, che ci beffò a noi a Matino prima della sosta natalizia, si è rinforzata, hanno preso Tedesco, hanno preso il portiere, hanno preso il difensore, quindi un po' tutte le squadre si sono rinforzate, ed è per questo, come dicevo prima, che il girone di ritorno è un altro girone completamente diverso dal girone di andata, dove per esempio ieri trovi il Gravina che viene a Nardò e si difende in 8 uomini e quindi diventa complicata la partita, trovi l'Andria che viene a Nardò e nonostante ha una squadra di tutto rispetto ti mette pochissime volte in difficoltà, volevano portarci il punto a casa. Domenica scorsa a Pagani, nonostante la Paganese veniva da 5 risultati utili consecutivi, hanno pareggiato al 94esimo e hanno esultato come se avessero vinto la Coppa del Mondo. Quindi queste sono tutte considerazioni che una squadra che vuole fare un campionato importante come lo vuole fare il Nardò deve obbligatoriamente farle, e quindi mi ricollego a quello che ha detto il mister: in questo momento se vuoi ottenere qualcosa di importante non puoi pensare allo spettacolo, ai tacchi punta, alle giocate, devi pensare ad essere concreto e a badare al sodo, anche perché verranno i momenti in cui sarà dura fare il risultato, e quindi oggi bisogna mettere quanti più punti possibili in cascina per rimanere sulla scia della capolista. Quindi queste sono le considerazioni che faccio per la giornata di ieri, ma anche per le 2 giornate precedenti.
Sì, hai introdotto, sia pure riferendoti alle altre squadre, il discorso relativo a questo mercato di gennaio. Forse nel corso della tua decennale esperienza, no, da direttore sportivo del Nardò, non era mai successo che nel mercato invernale arrivasse un solo over a Nardò, parliamo di Enyan. Questo significa che insomma in estate avete lavorato in maniera pressoché perfetta?
Sì, insieme con il mister, insomma insieme con la società, con lo staff tecnico, abbiamo in estate deciso di puntare su questi giocatori che ci hanno dato garanzie importanti, abbiamo deciso di fare un determinato discorso e questo ci ha permesso a dicembre, a gennaio, di intervenire pochissimo sul mercato. Abbiamo fatto in grosso al Francavilla perché il ragazzo aveva aspirazione di giocare in C, ha avuto questa richiesta, noi l'abbiamo tra virgolette sfruttata per ottenere sia Enyan ma anche la Tagliata, che era un obiettivo di mercato, un under del 2005 che tutta la Serie D voleva, l'abbiamo introdotta in questo scambio di mercato, e quindi l'obiettivo di ottenere solo under, di prendere solo under a gennaio come ci eravamo prefissati, lo abbiamo raggiunto. Quindi solo Enyan come over, ma posso garantirti che abbiamo preso 5 under di spessore importante, di Benedetto, La Tagliata, Borgo, Della Pina, insomma sono tutti under che le altre squadre hanno cercato. È stata un'idea condivisa con il mister, con la società, quindi siamo contenti di quello che è stato. Abbiamo messo più frecce nell'arco del mister, soprattutto a livello under.
Sì, soprattutto con La Tagliata si è risolto, diciamo, il problema di un under sinistro che gioca a sinistra, perché lì molto spesso era stato adattato Russo, no? Tant'è sì, che poi mister Ragno, un po' in maniera insolita rispetto a quelle che sono le sue abitudini, lo ha subito lanciato nella mischia 2-3 giorni dopo il suo arrivo, insomma sta
continuando. Assolutamente sì, La Tagliata era un giocatore di cui avevamo anche parlato col Francavilla in estate, poi per una serie di situazioni non è stato possibile farlo, e il mister, anche perché abbiamo avuto un infortunio importante che è stato quello di Ciraci, che nel, diciamo, nelle nostre idee era quello che poteva ricoprire, anche se a ruolo invertito, il ruolo di esterno sinistro. Volevamo adattarlo lì, poi ha avuto un infortunio abbastanza serio e quindi ci siamo ritrovati senza Mancini. All'inizio ha adattato un po' Migli, un po' Russo, anche devo dire con buoni risultati, perché poi i ragazzi sono subito messi nelle condizioni di fare bene. E a gennaio il nostro obiettivo principale era quello di trovare due Mancini under naturali. Li abbiamo trovati con Vito Di Benedetto, che è un giocatore ritengo importante, già diverse partite in Serie C per lui, un 2004 forte, e con Mattia La Tagliata, che conoscevamo, che io avevo insomma visto e che il mister poi aveva seguito. Un giocatore forte, appena arrivato il mister non ci ha pensato due volte a buttarlo nella mischia. Devo dire che il ragazzo sta rispondendo bene, come ci aspettavamo, quindi siamo contenti di questo e vediamo un po' come andrà.
Sì, adesso ti giriamo una domanda che è giunta in studio da un radioascoltatore, il quale si chiede, probabilmente tenendo conto anche del fatto che quest'anno gli attaccanti del Nardò non sono andati a segno tanto, diciamo ieri, fino a ieri il bomber era Guadalupi, un centrocampista.
Luca Guadalupi, sì.
Che è stato raggiunto da Danna, che si è portato a quota 5. Quindi il radioascoltatore ci chiede se avete pensato in questa sessione di mercato, anche se sicuramente poi non si è concretizzato, eventualmente, se c'è stato un pensiero, se avete pensato anche di intervenire sull'attacco.
Guarda, noi sull'attacco sinceramente non abbiamo mai avuto dubbi sul valore dei nostri attaccanti, su Dambos, su Ferreira, su Danmarco, su Danna. Non abbiamo mai assolutamente messo in discussione il loro valore e la loro qualità. Se abbiamo deciso di puntare sulla continuità dell'anno scorso, introducendo Simone Danna, che sta facendo bene e che quando manca si sente in tutto, e Gaetano Danmarco, che riteniamo un giocatore forte, che l'anno scorso insomma poi ha vinto il campionato col Brindisi, non ci siamo posti il problema di intervenire come prime punte, anche perché c'è da considerare che Ferreira è stato abbastanza sfortunato, ha avuto un infortunio abbastanza importante ed è stato fuori 2 mesi passati, quindi stiamo cercando di recuperarlo. Il ragazzo ha detto sta bene e credo che insieme a Dambos, a Simone Danna e a Danmarco siano 4 giocatori importanti, anche considerando che nell'arco del campionato succederà, tra squalifiche e infortuni, che qualcuno sarà fuori. Quindi al momento non c'è l'idea di intervenire.
A proposito, diciamo, degli arrivi estivi, possiamo dire che la sorpresa più grande è stata Gentile, no? Perché nessuno in estate, nelle formazioni che si ipotizzavano, pensava che potesse poi conquistarsi un ruolo da titolare e diventare un giocatore fondamentale per questa squadra.
Sì. Titan è un ragazzo eccezionale, un professionista serio, che all'inizio ha sofferto perché all'inizio ha trovato poco spazio, il mister gli preferiva altri giocatori, ma con la sua professionalità e con la sua tenacia ha dimostrato di meritarsi il posto da titolare. Si è fatto trovare pronto nel momento in cui è stato chiamato in causa e adesso è diventato un giocatore, secondo me, straordinario, giocatore fondamentale nel 3-5-2 del mister. Quindi complimenti a Titan e bravo, perché comunque è un ragazzo eccezionale.
Sì, non so Fernando se hai qualcosa da aggiungere.
Con Andrea ci conosciamo da sempre, quindi non saprei cosa chiedere, veramente non so. Cioè, allora, mi chiedo Andrea se ti sei fatto proprio un'idea del valore delle squadre fra le prime 5, insomma, no? Quale può essere l'elemento di differenza fra queste che può essere determinante ai fini della vittoria del campionato?
Beh, va bene, senza voler cadere in luoghi comuni, Fernando, io credo che noi, l'Altamura, il Catarano e l'Andria siano le 4 squadre che poi alla fine si giocheranno nel campionato. Il Martina sta facendo cose straordinarie, anche il Matera, però non credo abbiano la forza per poter vincere, anche se sono squadre di tutto rispetto, vanno tenute in considerazione, però la forza per vincere non ce l'hanno.
Martina un po', scusa Andrea, Martina forse all'età, un'età media non troppo matura per questo obiettivo, no? Perché è molto giovane.
Giusto, ma credo che non sia nemmeno nella loro diciamo, testa quella di voler vincere il campionato, quindi io, anche se ripeto, stanno facendo cose straordinarie, non la metto tra le candidate a vincere. Io credo che uscirà tra Altamura, Nardò, Casarano ed Andia chi vince il campionato. La differenza, noi abbiamo un grande vantaggio, e ripeto, non voglio essere cadere nel banale, ma credo che sia veramente quello che penso. Noi abbiamo avuto il girone di andata e abbiamo giocato in campo neutro, nonostante a Matino, tutto quello che vogliamo, ci hanno rispettato, ci hanno accolto alla grande, è stato bellissimo. Però noi oggi abbiamo un grande vantaggio, che è quello di essere ritornati nel nostro stadio. Allora, il nostro stadio, al di là del valore, anche se a Matino abbiamo vinto tante partite, forse abbiamo fatto solo una sconfitta o un pareggio, il nostro stadio, al di là del valore che può darci proprio come, no, come tutto, ti crea un entusiasmo incredibile, perché un conto è giocare davanti a 300 persone, un conto è giocare davanti a 3000 persone. Quindi l'entusiasmo che ci crea lo stadio, i tifosi, questa voglia, questa veramente aria positiva che c'è, secondo me può essere il nostro valore aggiunto.
Bene, allora possiamo ringraziare il direttore sportivo di Nardò, Andrea Corallo, per la disponibilità.
No, vabbè, io vorrei fargli un'ultima domanda.
Ah, un'ultimissima.
Come la immagini Barletta Nardò?
Ah, la immagino una partita sicuramente difficile, anzi molto difficile, perché loro vengono da un periodo complicato, sono una buonissima squadra che non sta riuscendo ad ingranare, però credo che sia una partita nella quale Nardò, si è concentrato, se sapremo cogliere le loro debolezze, se sapremo essere attenti, possiamo portarcela a casa.
Cioè, il periodo difficile del Barletta può essere un'arma in più per loro come scatto d'orgoglio, ammesso che ci sia questo scatto d'orgoglio, oppure come posso dire, un punto a svantaggio, perché comunque essere, l'ambiente,
tu lo sai come funzionano queste cose. Se noi saremo concentrati ed entreremo in campo con la testa giusta, quella per loro potrà essere un'arma a loro svantaggio, perché il pubblico chiaramente inizierà a fischiarli, inizierà a criticarli ad ogni palla. Però se non siamo concentrati e gli daremo la possibilità di prendere coraggio, chiaramente quella diventerà per noi un'arma, perché il pubblico anche per loro sarà importante.
Quindi molto la preparazione di questa partita.
Dovremmo essere molto attenti, molto concentrati e soprattutto approcciare bene, perché sarà fondamentale mettergli subito paura, fargli capire che noi siamo più forti e che il pubblico dovrà essere contro di loro.
Un alleato nostro,
ecco. Anche perché sono convinto che domenica da Nardò verranno tanti tifosi, quindi
anch'io sono convinto, perché lì si respira anche calcio, no? Voglio dire, è sempre un paese che ha quasi 100.000 abitanti, quindi
certo, sarà un derby bello, insomma. Domenica sarà la partita clou, credo, perché poi Barletta comunque è una piazza che riempie gli stadi, anche se mo stanno avendo un po' di problemi, però io sono convinto che potremo essere noi a determinare se saranno contro o a favore loro, quindi questo credo sia.
Ok,
a posto, grazie ancora,
grazie
al direttore.
Grazie, Andrea. Un abbraccio, ciao. A tutti, buona serata. Ciao, grazie a voi.
Grazie. Allora,
anticipiamo che si gioca alle 14:30, quindi diciamo, lo diamo già per ufficiale. È una notizia già ufficiale. Restano le 14:30, per cui sì, a tutti gli amici all'ascolto, organizzatevi, perché domenica tutti in curva a Barletta.
C'è anche un ampio settore, no, destinato
sì, assolutamente,
alla tifoseria,
sì, assolutamente.
Ospite, quindi non ci saranno problemi di numero, di limitazioni.
No.
Chiunque vorrà potrà tranquillamente accedere allo stadio Puttilli per vedere.
Non conosciamo ancora i prezzi, il modulo di acquisto, però l'unica notizia ufficiale, quella delle 14:30,
che, insomma,
l'abbiamo già data.
Si rispetterà l'orario canonico, sì. che io ritengo abbia anche un suo fascino, no? Perché tipo una giornata come quella di ieri, con quella luminosità così intensa, è anche bello giocare sotto la luce naturale. Abbiamo ancora un altro radioascoltatore che scrive: buonasera a tutti, il mister ieri ha dichiarato che per lui il mercato dovrebbe essere sempre aperto, ma ha fatto capire che dipende dalla società ricorrere al mercato oppure no. Che significa secondo voi? Che vorrebbe ancora altri giocatori e la società ha risposto picche. Peccato che la domanda giunga a collegamento,
gli posso rispondere anch'io, non sono direttore sportivo. Allora, caro amico all'ascolto, se tu fai questa domanda alla penultima giornata di campionato a Mister Ragno, lui vuole sempre i calciatori, cioè ti va a dire vai a trovare e prendi, cioè Ragno non hai bisogno di conoscerlo, non avete bisogno di conoscerlo, perché è il suo modus operandi è ormai noto, lui studia tutto ma non vuole niente di intentato neanche dalla parte della società, per cui le sue richieste sono state abbondantemente esaudite, è uno che non si accontenta mai, questo lo diciamo, magari ci sta ascoltando in questo momento, chissà quanto me ne sta dicendo, però è la verità, cioè,
sì, probabilmente era una battuta la sua,
sì, insomma. Era una battuta chiaramente, perché voglio dire, chi ha operato nel mercato di riparazione l'abbiamo appena ascoltato, sono arrivati 5 under, perché fra quelli che ha nominato Andrea abbiamo dimenticato Cellammare, che non è assolutamente da parcheggiare nei nomi da menzionare, per cui è stata una risposta più ironica quella di Ragno che è basata sulle effettive necessità.
Bene, allora a questo punto ascoltiamo quello che ha detto ieri Mister Ragno nel dopopartita, e poi al ritorno in studio avremo questo collegamento telefonico con il pioniere, no, del giornalismo radiofonico neretino, Antonello Soda.
Bah, queste sono le classiche partite difficili che deve avere la pazienza di aspettare e di trovare il momento giusto. Loro ci hanno pressati alti, non ci hanno consentito di giocare, è stato un primo tempo dove qualche occasione l'abbiamo anche avuta, però non l'abbiamo sfruttata, non concedendo nulla. Dovevamo stare molto attenti perché hanno quei due giocatori davanti, sia Santoro sia Da Silva, che sono due che con attacco alla profondità possono far male a qualsiasi squadra, quindi siamo stati bravi soprattutto a non farli giocare, o meno a non concedere tantissimi spazi. Nel secondo tempo abbiamo messo qualcosa in più, ci siamo scollati addosso un po' di tensione, perché in questo momento bisogna anche gestire anche quella, perché adesso stiamo ad un punto di campionato dove man mano che vai avanti sono sempre meno, e quindi i tre punti hanno ancora più valore. È vero che siamo passati in vantaggio su rigore, non abbiamo concesso praticamente nulla al Gravina, forse abbiamo peccato in alcune circostanze il fatto che potevamo chiudere il 2-0, forse col 2-0 saremmo stati ancora più tranquilli, però diciamo che la difesa, tutti quanti hanno lottato fino al 95esimo e abbiamo portato a termine questa partita difficile contro una squadra scorbutica. Questa è una squadra che, se riguardi singolarmente, è una buona squadra, quindi un altro elogio alla mia, e pensiamo alla prossima. Ma non c'è in Ardò, ma non ci sono anche le altre squadre, nel senso che questo è un campionato, anche gli altri risultati li avete visti, è un campionato difficilissimo. L'Altamura viene a 3 pareggi consecutivi, quindi qui i valori in questo momento sono tantissimi gli elementi che fanno la differenza. Uno può essere anche l'attenzione della partita, perché devi capire che ci sono gli under miei, che a parte Viola, ma Ceccarini, La Tagliata, Russo, vengo dal settore giovanile, quindi questa tensione e pressione in questo momento deve essere gestita nel migliore dei modi, quindi uno deve anche abituarsi a questo. Poi ci sta la sofferenza, ci sta, perché ripeto, se guardiamo sotto si fa fatica a vedere delle rose forti che stanno lì sotto, e poi sì, come l'ho detto all'inizio, non l'ho detto solo adesso, ho detto all'inizio, si può perdere, si può vincere con chiunque. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso. Questa settimana abbiamo assorbito questi due punti persi a Pagani, perché secondo me con un po' di cattiveria in più potevamo anche uscire con una vittoria a Pagani, e oggi eravamo lì in testa, però ormai sono punti persi. Ho detto alla squadra che senso ha giocare bene e poi rischi di perdere un campionato per 2 o 3 punti. Tutti vorrebbero in questo momento giocare bene e vincere e giocare bene. Perché giocare bene e poi non vinci in questo momento non serve. Noi dobbiamo fare quanti più punti possibili. Sono rimaste, mi sembra, 14 gare, e quindi dobbiamo entrare il massimo da queste 14 partite. L'ho sempre detto e ripetuto, il campionato si vince in queste prossime 6 o 7. Noi dopo lo scudetto con l'Altamura incominciamo a fare un po' di conti, perché poi ne verranno, mi sembra, 7-8, quindi diamo merito a questi ragazzi che oggi hanno superato una squadra che secondo me darà fastidio alle altre grandi. L'arbitraggio è sempre quel discorso, io mi adeguo sempre e mi sono adeguato male oggi purtroppo. alla fine accetti qualsiasi cosa, perché se ti metti poi contro, oggi sono uscito forse dall'area mia qualche metro in più, però ecco, lascio essere anche il buon senso dell'assistente, dell'arbitro. A volte fanno i protagonisti, però tutto sommato diciamo che me la sono meritata.
Mister Don ha chiamato il cambio lui?
Sì, ha chiamato il cambio, lui si è sentito tirare il flessore e per non rischiare, anche se ad un certo punto, quando che andava avanti, diciamo che lo era sempre meno, però era rischioso tenerlo, perché poi da una piccola contrattura poteva diventare uno stiramento e strappo e tenerlo fuori per un mese e mezzo. Io ho bisogno di tutti in questo periodo, perché adesso incominciano un po' anche le squalifiche, infortuni, dobbiamo gestire un po' tutti quanti, io cercherò di sfruttare tutti e niente, adesso vedremo martedì cosa si è fatto. Diciamo che dovrebbe essere una piccola contrattura. Sì, sono entrati bene, io ho queste quattro punte che devo cercare di gestire e che ci devono portare a vincere le gare, perché sono quelli che insomma alla fine fanno la differenza negli ultimi 30 metri. Dan è entrato bene, c'era anche un rischio, perché era un rischio calcolato se fosse entrato a un quarto dalla fine. Farlo entrare al primo tempo, io ho chiesto direttamente a lui, gli ho detto va bene, fammi entrare, e ha fatto una grandissima gara. Da Marco è entrato bene, forse a volte è stato anche un po' in alcune occasioni egoista, però si è trovato, ha avuto quell'occasione del salvataggio sulla linea, e poi secondo me un'altra occasione poteva dare la palla in mezzo, che si erano due liberi in area di rigore, però per il resto diciamo che negli ultimi metri si fa sentire.
Calciomercato chiuso,
chiedete alla società, non a me, perché io non ho soldi, non ce ne ho i soldi, loro gestiscono, quindi forse per me sarebbe sempre aperto il calciomercato, però non riesco i soldi, riescono loro, quindi è una domanda da fare alla dirigenza. Sono le partite più difficili, dove non si dà niente per scontato, bisogna affrontarla nei migliori di modi, con la cattiveria agonistica che serve per vincere su un campo difficile come Barletta, perché poi alla fine vince la Barletta davanti a tanta gente, anche se la squadra è in difficoltà, però sicuramente cercheranno di aiutarli per uscire da questo periodo. Spero che possano rimandare un'altra settimana, perché noi domenica saranno tre punti importanti, perché poi incominciano gli scontri diretti, e quindi uscire con la vittoria da Barletta sarebbe veramente un grandissimo passo avanti.
Allora, siamo tornati in studio, abbiamo ascoltato quelle che sono state le dichiarazioni post partita di Mister Ragno e come vi avevo preannunciato, adesso saliamo sulla macchina del tempo e torniamo agli anni 70-80, gli anni storici delle radio locali, e ad un personaggio che ha fatto la storia del giornalismo sportivo neretino con Radio Nardò Centrale. Stiamo parlando di Antonello Sodo, che abbiamo in collegamento telefonico da Milano. Buonasera Antonello.
E allora io vi saluto come facevo allora. Amici sportivi, buonasera.
Bellissimo.
Infatti, tantissime radiocroniche, tantissime trasmissioni anche, no, nel corso della settimana. E all'epoca,
sì, esattamente, sì.
All'epoca era una novità assoluta, perché fino a quel momento sappiamo che per conoscere il risultato del Nardò bisognava andare in piazza al Bar Parisi, attendere la telefonata. Invece con le radiocronache si schiudeva un mondo completamente diverso.
Sì, ma nessuno poi riusciva a comprendere le difficoltà e a volte anche i sacrifici che si facevano per riuscire con i mezzi di allora a mandare in onda una partita in diretta. Ci si doveva scontrare con una serie di problematiche, prima delle quali un collegamento telefonico, perché se avessimo avuto i mezzi di adesso, che allora erano fantascienza, esatto, sicuramente sarebbe stato tutto molto più semplice, sarebbe bastato ottenere l'accredito, mettersi d'accordo col presidente, trovare un posto tale da non rischiare di essere massacrato dalle tifoserie locali e poi mandare in onda appunto la radiocronaca. Ma non era così semplice, ve lo assicuro.
E infatti
ma ti stiamo chiamando giusto perché ci raccontassi come qual era la tua organizzazione, la tua giornata tipo, no? Soprattutto nelle trasferte, perché in casa più o meno possiamo anche diciamo, capire che un po' il lavoro era più agevolato, no? Perché conoscendo la logistica, le attrezzature a disposizione, allora potevi organizzarti. Ma fuori casa, quando soprattutto ci si andava in Calabria, no? Quando c'era quella bellissima stagione di Gian Grandi 83-84, tu ci hai raccontato tante partite che sono rimaste dentro, voglio dire, sono passati 40 anni, ma è come se fosse ieri, perché sono dei ricordi bellissimi e sempre vivi. Quindi ci piacerebbe che tu raccontassi a chi ci ascolta la tua giornata tipo in una trasferta calabrese.
Beh, diciamo che 40 anni fa ero da poco maggiorenne, e quindi la prima difficoltà che incontravo era quella di convincere mio padre a lasciarmi andare. Certo. Non era sempre agevole, molto agevole, ma superato questo problema, poi veniva il problema di reperire uno sponsor per le spese da sopportare per quanto riguarda la trasferta. E superato anche quest'altro problema, bisognava recarsi sul posto, e come hai detto giustamente c'era la Calabria, poi c'è stata anche la Campania, la Basilicata, altre regioni vicine. E certo, in Calabria poi c'era anche da considerare il problema di viabilità. Allora spesso si andava con la squadra, che era una cosa favolosa, cioè fare la trasferta con la squadra del cuore, poi fra l'altro con la nostra squadra, e non dover subire diciamo le restrizioni della squadra, era per noi un onore, un piacere enorme da ragazzi quali eravamo. A questo proposito vi voglio raccontare un episodio, un aneddoto che si svolse in occasione di una trasferta proprio in Calabria. Di solito insieme a me veniva il tecnico che doveva fare lunghi tragitti di filo, di telefono, per fare i collegamenti con magari un'abitazione vicina, per cui a volte c'erano veramente dei campi minati da percorrere per poter collegare poi il microfono e per potermi dare la possibilità di parlare agli ascoltatori. E eravamo quindi andati insieme alla squadra, quindi col pullman dell'associazione calcio Nardò, e ad un certo punto durante il tragitto ci si fermava, perché ogni tanto appunto il pullman fermava, scendeva alle stazioni di servizio. In una di queste occasioni il tecnico che era con me mi chiese una sigaretta, che io immediatamente gli porsi. L'allenatore in seconda in tale occasione mi tolse la sigaretta di mano e disse al mio collaboratore: una sola tirata e poi basta, perché lo aveva scambiato per un neo acquisto esatto, che chiaramente non avrebbe potuto godere di questo privilegio di fumare una sigaretta. Questo era uno dei tanti episodi, e ne sarebbero tanti, anche con il compianto Maurizio De Bitonti, che abbiamo vissuto in quegli anni d'oro, diciamo, della radio. Poi bisognava anche ottenere l'accredito, a volte ci sono stati alcuni presidenti che non hanno consentito la cronaca diretta, perché all'epoca le partite, vi ricordate, si giocavano tutte quante insieme. Sì. E per evitare una riduzione dell'afflusso allo stadio, alcuni presidenti non ti consentivano la radiocronaca dell'intero incontro, ma magari solo dei flash o al massimo il secondo tempo, come si faceva per Nardò. Si trasmetteva solo il secondo tempo in diretta della partita in casa, e nel primo tempo i flash di aggiornamento dei risultati. Ho parlato da qualunque tipo di postazione, in piedi sul pullman, non della squadra, ma il pulmino della radio, con tutti quanti i collegamenti dentro, da un balcone di una casa privata che si affacciava sullo stadio. La partita, diciamo che per me fu la partita del secolo all'epoca, quella di Martina Franca contro la Fidelis Andria per la promozione in Serie D, fu trasmessa sul tettuccio dei servizi dello stadio, quindi sul bagno praticamente, ed eravamo io e Fagianelli, che era squalificato, e compianto Mister Delia. Fu una partita esaltante, molti di voi la ricorderanno,
certo,
il gol di Bagnato che ci consentì il ritorno in Serie D. Allora
sì, sicuramente tantissime radio cronache tra le partite passate alla storia, probabilmente quel famoso Nardò Pineto che valse la salvezza all'ultima giornata, poi come hai ricordato questi spareggi, no? con il Galatina, mi pare, a Maglie,
sì.
Sì, poi quello di Martina con la Fide di Sandria. Insomma, non so se c'è qualche radiocronaca, qualche partita che ti è rimasta più nel cuore, nel ricordo, insomma.
Beh, a parte quelle due che abbiamo appena detto, quella di dello spareggio, cioè diciamo del pareggio, anzi, che ci consentì di rimanere in Serie D, fu l'anno precedente alla acquisizione della società,
sì,
da parte di Gian Grande, fu con il Trani, pareggiamo 0-0, e ricordo che c'era soltanto un telefono ed era nello spogliatoio dell'arbitro, per cui io avevo fatto una raccolta di allora c'erano i gettoni telefonici, molti giovani radioascoltatori neppure sanno cosa sono, ne hanno sentito parlare, e sembrava che io avessi le giberne, e ogni tanto cosa facevo? Guardavo uno scorcio di partita, mi precipitavo negli spogliatoi dell'arbitro che mi aveva consentito di fare questa operazione purché da solo, quindi anche il tecnico non era ammesso, e facevo un resoconto veloce sperando che nel frattempo non segnasse nessuno. Poi la partita finì 0-0 e io consumai fino all'ultimo gettone e anche la voce, come spesso succedeva, per raccontare della salvezza del Nardò.
Ascolta Antonello, io ascoltando il tono della tua voce chiaramente ho un po' di nostalgia di quelle radiocronache, però riascoltandoti perfettamente, non so se sono l'unico a dirtelo, mi ricordi Nando Martellini, cioè hai proprio quel tono di Nando Martellini, anche la cadenza nella parlata, cioè non so se sono l'unico ad aver notato questa cosa, se qualcun altro te l'ha detto.
Aggiungo purtroppo anche l'età del Nando Martellini che ricordiamo, mentre quella delle radiocronache era un'età sicuramente diversa, un'età a cui torneremo molto volentieri, magari anche senza dover fare delle radiocronache, ma semplicemente per goderci la giovinezza.
Ascolta Antonello, io la puntata scorsa avevo ricordato di un collegamento che avvenne dal comunale di Nardò nel momento di un derby padre figlio Nardò Squinzano 83-84, dove Radio Centrale in un audio postumo alla partita, perché chiaramente ero alla partita, non l'ho ascoltato in tempo reale, ascoltai un boato provenire dallo stadio, cioè fu qualcosa che, voglio dire, non ascolti neanche in Serie A oggi, no? Perché quando accade un gol si sente proprio la partecipazione di pubblico, no? Cioè quell'annata in particolare ti ha lasciato qualche ricordo particolare, qualche nostalgia?
L'annata di Gian Grande sicuramente per me è stata l'annata più esaltante di tutte quante, ma anche la più deludente per come si concluse, perché Nardò era campione d'inverno, era un Nardò grandioso, io ricordo quasi tutti i calciatori dell'epoca, avevamo uno squadrone veramente, ma anche con delle ottime riserve, che poi molte delle quali entrarono come titolari nel girone di ritorno, sì, quando Leo e Lodi si allontanarono per i soliti problemi economici che erano sopravvenuti. E io avevo il vizio, diciamo, o la virtù di riascoltarmi sempre, quindi di registrare con i metodi di allora, quindi con le videocassette, quelle che con la matita dovevi svolgerle quando si incastravano, le stereo 6, le famose stereo 6, per correggere tutti quanti gli errori che facevo e per cercare di perfezionarmi via via nell'esposizione di quello che vedevo. E sinceramente, quando sei allo stadio e stai godendo dello spettacolo, non ti rendi conto di quelli che sono gli effetti sonori che si avvertono a casa. E c'erano delle volte, come per esempio appunto il gol di Bagnato a Martina Franca, in cui il boato fu una cosa favolosa, esaltante, quel gol al 38esimo della ripresa, con un pubblico che superava i 5.000, che erano tanti all'epoca, spettatori, e chissà quanta gente ci ascoltava per radio. Sì, quella forse è stata la partita che ricordo con maggior piacere, forse insieme a qualche altra trasferta, ed una partita in casa vinta contro il Gladiator per 2-0, in cui mi commossi al gol di Pellegrini.
Certo. Ti volevo dire una cosa, una volta mi hai confidato che sei ancora in possesso di questo tesoro, che sono queste audiocassette, ma che non hai, diciamo, la possibilità materiale di convertirle in digitale, perché sarebbe veramente qualcosa di splendido avere queste teche del calcio neritino di 40 anni fa.
Fernando,
è una promessa che pensi, che ti senti di fare?
Fernando, è una promessa che ho fatto a te e faccio anche a Michele, che ho il piacere di, con cui ho il piacere di parlare per la prima volta. Infatti, anche oggi è una promessa che rinnovo, e che non appena troverò il mezzo per poterla mettere in opera, sicuramente vorrò donare a coloro i quali apprezzeranno tutta la teca in mio possesso. Non sarà facile riuscire, perché le cassette sono appunto le stereosei di allora, bisognerà trovare il
convertitore, ma lo troviamo, non è un problema.
Lo troveremo e lo faremo.
L'ultima domanda è questa: io ho parlato di una filiale immaginaria in quel di Milano di una costola del tifo neritino, perché è così, cioè voi a Milano avete costituito un gruppo di amici che si porta dietro questa fede, non solo per l'origine neritina, ma anche per la passione per la squadra di calcio, perché in questo gruppo ci sono ex calciatori, ci sei tu come giornalista, ci sono degli amici che hanno messo su degli esercizi commerciali, quindi c'è un bel ritrovo, no, fra di voi nella lontana Milano, e c'è questo, come posso dire, questo fuoco che brucia a tinte granate anche nella lontana Lombardia.
A questo proposito io devo fare una precisazione che molti riterranno ovvia: quando ci si allontana dalla propria città, ovviamente cominciano a pesare tante cose, tante nostalgie, soprattutto le abitudini che si sono dovute abbandonare per motivi di lavoro o d'altro, che ci hanno costretti ad andare lontano. E più il tempo passa, più queste nostalgie, queste abitudini mancate, queste abitudini perdute, ma soprattutto questo amore per la nostra città comincia ad aumentare. Quando gli anni diventano tanti, adesso sono 30 per quello che mi riguarda, anzi purtroppo sono 34, il valore che può essere attribuito al tifo per la propria squadra comincia a diventare, a superare anche, diciamo, tutte le emozioni che ci legano comunque alla nostra città. Perché? Perché il Nartò rimane, perché la squadra di calcio è sempre la stessa, lo stesso colore, avrà diciamo diverse fortune nell'ambito dei campionati, ma il tifo non cambia. Il tifo di quando avevi 20 anni non è diverso rispetto a quello di quando purtroppo ne hai 60, per cui il ritrovarsi, il parlare nel nostro dialetto, il pronunciare alcune parole qui irripetibili quando le cose vanno bene o quando le cose vanno male, e soprattutto l'essere tutti uniti da questo enorme bandierone granata che ci lega alla nostra città tanto lontana, è una delle poche prerogative che noi neritini del nord ci siamo riservati, che ultimamente stiamo sviluppando attraverso una serie di incontri sia in loco che soprattutto d'estate, quando è possibile, con enorme piacere a Nardò.
Sì, prima di concludere ha scritto un radioascoltatore che è un fedelissimo nostro radioascoltatore, ma lo era sicuramente anche tuo in quegli anni. Parliamo di Fabio Mele, anche lui non vive più a Nardò, vive a Bari, però in quegli anni seguiva il Nardò, continua a seguirlo. A proposito delle gare che hai ricordato relative a quella stagione della presidenza di Candido Giangrande, lui vuole un tuo ricordo anche di Nardò Crotone, che probabilmente rappresentò il non plus ultra, no? A livello anche di spettacolo, di prestazione di quella stagione. Un Nardò Crotone finito con la vittoria netta del Nardò per 2-0, sì, in un momento della stagione in cui appunto il Nardò sembrava una squadra che non potesse avere rivali nella corsa verso la promozione in C2.
Con molto piacere. Innanzitutto ricordo l'ingresso in campo. Qui dovete sapere che prima di entrare in campo, ho già ricordato prima il compianto Maurizio De Bitonti, si doveva andare negli spogliatoi a farsi dare dagli allenatori le formazioni delle squadre, dopodiché si scrivevano su un taccuino e poi si doveva andare nel posto deputato per la radiocronaca. Ma quando feci ingresso in campo e vidi quelle centinaia di bandiere e quello stadio gremito di gente che era consapevole di una forza, di una superiorità del Nardò che non metteva in discussione il risultato finale, mi sentì veramente orgoglioso di poter raccontare questa partita a chi era lontano, perché eravamo in collegamento anche con Crotone. Fu una vittoria meritatissima, fra l'altro ricordo perfettamente un 2-0 netto come quelli che si potevano gustare all'epoca. Non erano i 7-0, gli 8-0, ma il 2-0 era il risultato che si definiva della sicurezza. E il Crotone dovette ammettere la propria inferiorità nei nostri confronti, che allora era indiscutibile. Un ricordo pieno di orgoglio e di speranza che purtroppo, come abbiamo detto e come ricorderemo, fu tradita nel girone di ritorno, della quale sicuramente la responsabilità non fu della stupenda tifoseria granata.
Bene, è stato davvero un piacere, oltre che molto emozionante per me che da bambino ascoltavo non è che sia molto molto più giovane di te, però tu avevi 20 anni, io ne avevo qualcuno in meno, e quindi insomma ricordo con piacere quegli anni, no? In cui praticamente ad un certo punto finì di seguire tutto il calcio minuto per minuto per seguire invece la domenica le tue radiocronache. Ti ringraziamo.
Veramente complimenti, Antonello, veramente per tutto quello che hai fatto e per la chiarezza espositiva con cui secondo me hai trasportato delle emozioni in chi ci ha ascoltato. Sei stato veramente bravo.
Il mio unico rimpianto è di non aver fatto quello che avrei desiderato fare nella vita, e cioè il radiocronista. Ma voi mi avete dato la possibilità, seppur per pochi minuti, di illudermi di essere comunque riuscito lo stesso nello scopo.
No, ci sei riuscito alla grande, guarda, perché altrimenti non ti avremmo chiamato a distanza di tanti anni.
Sì, sicuramente Nardò rimani il radiocronista per eccellenza di quegli anni stupendi, no? Che poi sono gli anni delle radio locali che nascevano, che erano seguitissime, no? C'era questa identificazione dei neretini nei confronti di queste radio. Grazie ancora Antonello, è stato davvero un piacere, buona serata.
Grazie Antonello.
Voi che potete, abbracciatemi tanto la nostra cara Nardò.
Assolutamente, lo faremo.
D'accordo.
Grazie.
Buona serata ancora.
Grazie.
A voi.
Allora, abbiamo sforato,
ma con molto piacere,
con estremo piacere.
Poi quando ci sono queste, scusa interrompo Michele, però quando ci sono queste persone, no, che fanno le cose con professionalità e sensibilità, no? E poi a distanza di 40, lui ha detto che manca 34 anni, quindi dal 1990, no? Però come posso dire, noi ce lo ricordiamo perché era il nostro sì, cronista, no? Era il nostro ponte verso l'informazione per chi non poteva andare fuori casa perché è troppo bambino e già innamorato della maglia granata. Lui lo ha fatto, no? E sentire, diciamo, Anche da parte sua, secondo me, gli ho colto anche un po' di emozione con la nostalgia, no? Sentire queste belle parole, questo tono da cronista, la sua professionalità, no? Secondo me è qualcosa di veramente bello, ed è stato un intervento forse fra i più belli in assoluto in questi anni della trasmissione.
Ma infatti quando si ritorna indietro nel tempo a quei tempi pionieristici, ma anche in cui c'era tanto entusiasmo, no? Perché il calcio insomma veniva seguito in maniera molto più passionale, molto più genuina, non c'era quell'indigestione di calcio televisivo che c'è adesso, che ogni sera, ogni pomeriggio c'è una partita, quindi all'epoca davvero si attendeva la gara domenica.
Ascolta, io Michele, io mi auguro che lui riesca veramente a farci questo regalo di riportare alla luce quegli anni con quelle sue radiocronache. Guarda, io le ho vissute, cari amici più giovani, quando c'era l'interruzione dallo stadio di Nardò perché magari la diretta non durava per tutti i 90 minuti. Ripeto, io c'ero allo stadio, ma chi non poteva comunque la radio lo mandava, no? La radiocronaca. Poi riascoltarla dici non è possibile, non è possibile che venga da uno stadio di Serie D, cioè era un boato, non so descriverlo, perché come se fosse montato
altri campi. Dobbiamo considerare che all'epoca c'erano tre diversi settori che in partite come quelle di cui stiamo parlando, con il Crotone, con la Vibonese,
sì.
Quindi è evidente, no, che il boato che proveniva da tre diversi settori aveva un effetto ancora maggiore rispetto a quello che possiamo godere in questi tempi in cui purtroppo dobbiamo occupare soltanto quella tribuna centrale.
Già, voglio dire, sembra avveniristico, no? Se fossimo se ci trasportassimo indietro nel tempo adesso, negli anni 80, e pensassimo a quello che abbiamo oggi, non lo crederemmo, cioè penseremmo a un futuro, a qualcosa di troppo in là con gli anni, no? Perché non potevamo immaginare che oggi con un telefonino si possa fare una telecronaca o una radiocronaca, anche una telecronaca volendo, no? Mentre appena 40 anni fa bisognava arrampicarsi sul tetto del bagno dello stadio, chiedere la gentilezza alla persona vicina con un cavo di 40-50 metri, oppure scappare negli spogliatoi e portarsi un chilo di gettoni appresso per fare la telefonata. L'informatica si è evoluta, no? La tecnologia si è evoluta. Però rimane la bellezza di quei ricordi, no? Perché legati a un periodo particolare, che descrivono delle imprese, perché di fatto si tratta delle imprese. Cioè Antonello Sodo è stato un eroe a fare questo, no? Lui insieme ai suoi collaboratori. Mi è piaciuto che abbia ricordato Maurizio De Bitonti, così come tanti altri che non ci sono più, come Erminio e come tanti altri. Però fanno parte di una storia e di un percorso, e quindi questo percorso è stato scritto anche da chi è stato fuori dal campo, no? Perché non è solo solamente 11 calciatori o chi vince contro il Crotone a fare la storia, ma anche queste persone di contorno che lasciano dei ricordi, secondo me, troppo, troppo belli e fantastici.
Bene, ci fermiamo qui. Abbiamo detto che domenica prossima il Nardò affronterà il Barletta, ci sarà
alle
14.30. Naturalmente Barletta sappiamo che è una squadra in difficoltà, probabilmente tra le 18 che compongono il girone H del campionato in questo momento è la squadra davvero che
che ha più in difficoltà, ma non è quella più debole, è quella il controsenso di questa situazione, per cui il pericolo si nasconde proprio in queste situazioni. Come ha detto Andrea, è importante l'approccio alla gara, far capire che siamo noi più forti, più organizzati, mentalizzati sulla gara, che possiamo avere il vantaggio di un pubblico che se comprende immediatamente che la partita volge in un certo senso può diventare un nostro alleato. Queste sono le basi di questa partita. Per il resto
mi confermi la squalifica in arrivo di Ceccarini?
Sì, confermo. Ceccarini era diffidato, è stato ammonito, quindi
quindi
forse
teoricamente
un turno di riposo, sì.
Sì, ricordiamo che come 2005 abbiamo già la tagliata per
e
cui,
anche in Borgo,
per cui diciamo non obbligatoriamente sarà un 2005 a sostituire Ceccarini, potrebbe anche essere un 2004 perché
con il ruolo,
sì, diciamo come classe d'età, no? Perché abbiamo comunque come 2005 la tagliata,
sì, assolutamente.
Quindi a questo punto Ragno potrebbe anche cambiare un po' la formazione, sappiamo, però certo, c'è questa sì. possibilità, no?
Perché... sì, magari optare per un esterno come Cellammare, mi viene il nome di Cellammare, sì. Quindi Cellammare la tagliata, optare per magari un russo
over, magari...
no, ma anche con un russo in difesa, faccio un esempio, no? Con un russo dietro, sto facendo delle ipotesi, azzardo. Immaginare un Lanzolla Gennari russo e quindi la coesistenza di Addae, Gentile e Guadalupi a centrocampo, cioè non è da escludere,
sì,
anche questo.
Diciamo il sostituto naturale nelle famose coppie, no, che sono state composte a livello di under, sarebbe appunto Borgo il sostituto di Ceccarini, però c'è anche la possibilità di cambiare.
Sì, dai, adesso ha tante carte a disposizione il mister, per avrà una settimana di tempo, sicuramente non dormirà per mettere su questa formazione conoscendolo, per cui lo vedremo domenica quando finalmente svelerà gli 11 iniziali. Però a parte questo, io mi auguro di vedere una città che possa esodare verso Barletta a sostenere la nostra squadra, perché il protagonismo di questa stagione non passa solo dai calciatori ma da un supporto importante che può arrivare dagli spalti, e garantisco che il supporto agli spalti è molto molto importante, quindi mi aspetto tanti neritini a Barletta e speriamo che ci siano.
Bene, ci fermiamo qui, l'appuntamento è rinviato appunto a lunedì prossimo per una nuova puntata di Centrale Sport. Buona serata.
Buona serata.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.